dei servizi secondo le sue esposte premesse, articolando, se del caso, in uno o più altri regolamenti che, disciplinando materie ed argomenti specifici, nell'ambito della disciplina degli uffici e dei servizi, fungano da integrazione e corollario dello stesso, sempre nei limiti dei criteri e dei principi generali approvati con il presente atto. Se ci apriamo la parola al sindaco oppure apriamo la discussione. Prego, sindaco.
Grazie Presidente, diciamo che di fatto come compito del Consiglio Comunale è un atto di indirizzo, le cose che ha letto il Presidente sono chiarissime nella loro anche essenzialità, quindi da una parte la distinzione dei ruoli tra chi gestisce e chi programma, dall'altro criteri di trasparenza, dall'altro dei criteri che diciamo danno uno schema su come deve lavorare il dipendente, quindi secondo obiettivi e secondo anche la possibilità di venire poi valutato alla fine dell'anno in base al raggiungimento di questi obiettivi. Quindi un atto di indirizzo al quale poi faranno seguito altri atti di riorganizzazione della struttura comunale, anche in base a normative che sono arrivate nell'ultimo mese, diciamo, quindi anche in base all'evoluzione normativa.
Se ci sono interventi oppure mettiamo il deliberato al voto. Prego consigliere Grando. Prego consigliere Bencio. Ma consigliere Grande e poi consigliere Bencio.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti, pochi purtroppo, e a chi ci ascolta su Centro Mare Radio. Io non entrerò nel dettaglio di quello che trattiamo su questa votazione, semplicemente per il fatto che io non ho ricevuto a oggi quello che lei ha letto. L'ho ricevuto, anzi l'abbiamo letto in modo molto così en passant, possiamo dire, in commissione, nella conferenza dei capigruppo 5 minuti fa, conferenza nella quale addirittura il segretario, credo giustamente, anzi sono sicuro giustamente, ha espresso la sua contrarietà alla posticipare questa votazione, perché è già da tempo che questi fogli sono pronti, che girano per l'amministrazione e quindi non è il caso di protrarre ancora i tempi. Quindi la domanda è: se questi fogli sono pronti da 20 giorni, un mese, perché non ce l'avete dati prima? Possibile che le cattive abitudini non le perdiamo mai? Possibile che noi dobbiamo venire qui a votare senza sapere niente di quello che stiamo votando? Ma questo non è che succede oggi per questa cosa, succede, purtroppo è quasi la regola. Qualche giorno fa addirittura il sindaco diceva: ma in commissione che fate? Non parlate, venite qui e fate le domande. In commissione non parliamo perché i fogli non ci arrivano, il parere dei revisori dei conti arriva il giorno dopo della commissione, gli oggetti della delibera ce li date il giorno stesso. Dite come possiamo noi in queste condizioni portare avanti un'attività in modo quantomeno decente. Quindi per quanto mi riguarda, poi seguiranno altri interventi dei capigruppo della minoranza, pure per quanto ho capito, condividendo quello che stiamo per votare, che state per votare, preannuncio un voto di astensione per ovvi motivi, perché non si può andare avanti in questo modo, e invito per il futuro cortesemente l'amministrazione Presidente, lei stesso, a fornire in anticipo i documenti che andiamo a trattare nel corso dei consigli comunali. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bengio.
Sì, allora io non entrerò nel merito dell'atto, che sicuramente è importante e deve essere adeguato a quelle che sono le ultime normative fatte, in corrispondenza anche con quelle passate. Anche perché va rassettato l'organigramma, la macchina amministrativa di questo comune, che ultimamente appunto ha avuto diversi settori deficitari, sia di personale che poi di problemi di ruoli, di funzioni e così via. Quindi l'atto è importante e va approvato. Solo che poi si innesca la questione politica, che forse è quella più grave, che praticamente ci mette in evidenza come c'è proprio una negligenza da parte dell'amministrazione, perché poi la questione è che questo metodo che si perpetua da circa 10 anni, cioè ovvero sia portare gli atti un giorno prima, 2 giorni prima o lo stesso giorno prima del Consiglio Comunale e così via, è una cosa che sinceramente per me è una cosa indegna per un consiglio comunale e per i consiglieri che svolgono il loro ruolo, perché non è possibile approvare, questo naturalmente è detto, io penso che tutti i consiglieri, anche quelli di maggioranza, pensano questo, poi magari non lo dicono ma lo pensano, perché non è possibile continuare con questo andazzo di portare gli atti all'ultimo secondo e approvare queste cose, perché un consigliere ha come dovere e diritto di approfondire l'atto in tutta la sua completezza. Siccome questo non avviene, non avveniva nella precedente amministrazione, non avviene in questa, e qui si è preso questo brutto andazzo, e mi auguro magari che il segretario comunale riesca a far correggere questo brutto andazzo, anche perché nella commissione è emerso che questo atto girava da 20 giorni e io non capisco per quale motivo, cioè un atto così magari doveva essere trasmesso ai consiglieri, non dico 20 giorni fa, ma comunque una settimana fa, 8 giorni fa, doveva essere trasmesso. Quindi qui c'è proprio una forte negligenza amministrativa da parte di, non voglio dare responsabilità perché a questo punto tanto è inutile darle, perché non si capisce più chi c'ha in mano il comando, perché quando accadono queste cose è una cosa allucinante. Allora io do un ultimatum, e questo veramente è l'ultimatum che do, ed è il seguente, poi qualcuno si può mettere anche a ridere. Allora, la prossima volta che noi riceviamo, lo dico come gruppo, ma penso che lo pensano anche gli altri consiglieri di opposizione, la prossima volta che noi riceviamo un atto due giorni prima, un giorno prima o il giorno stesso, noi prendiamo quell'atto, lo mandiamo al prefetto e state sicuri che questa volta lo annullano l'atto, perché è successo in altri comuni, e noi facciamo annullare la votazione del consiglio di quell'atto che viene approvato con forzatura, perché queste si chiamano forzature. Allora, siccome non è possibile su atti importanti fare questo, questo è l'ultimatum che il PDL dà. La prossima volta che accade questo, noi lo mandiamo al prefetto e lo facciamo annullare. Naturalmente il presidente non ne ha colpa, perché a me mi aveva avvertito dell'atto. C'è proprio uno scollamento, e io lo ringrazio perché ci informa costantemente quello che avviene, ma il problema è che se al presidente gli atti gli mandano l'ultimo secondo, sinceramente qui c'è qualcosa che non va, cioè non è possibile. Quindi noi faremo questo, presidente, è un invito che magari lei deve fare all'amministrazione, che tra l'altro prima neanche c'era un membro di amministrazione nella commissione che poteva dirci questo, pertanto noi faremo questo. Adesso per senso di responsabilità noi siamo qui, però ci asterremo, perché questo andazzo non è più possibile, non si può più andare avanti in questo modo. Grazie.
Consigliere Uscito, prego.
Grazie Presidente, io non vado a ripetere ciò che hanno detto i consiglieri Grando e Pengi, perché è sicuramente condivisibile da un certo punto di vista organizzativo, però cerco di essere propositivo anche in questo caso, perché qui si parla di una delibera che poteva essere ampiamente condivisibile se vista prima, perché insomma la predisposizione a votare questi atti c'è da parte dell'opposizione ovviamente, però io ritengo che ultimamente mi pare che gli uffici siano più veloci della politica, e questo è un fatto che ci deve far meditare un pochettino, perché insomma abbiamo meno impiegati di molti altri comuni, eppure ci sono alcuni settori, e questa delibera lo conferma, perché la segreteria generale l'aveva già preparata da tanti giorni, mi si dice, quindi di fatto non è arrivata in commissione. Quello che propongo io, anche perché poi ci siamo già scambiati le nostre idee su altre commissioni, per quello che riguarda il futuro, mi ha già detto Presidente quello che in effetti ha intenzione di fare su tutte le pratiche, io ritengo però che vada in qualche maniera organizzata una sorta di tracciabilità della pratica, cioè nel senso, lì abbiamo delle cartelline gialle carine lì, che sono praticamente frontespizio di ogni pratica, e lì noi dovremmo mettere tutti i passaggi che fanno i vari funzionari e politici, nel senso che se una pratica viene proposta da X funzionario e viene consegnata al politico che poi la deve portare in commissione, mettiamoci quando viene fatta la pratica, quando c'è il parere e quando viene portata in commissione, la firma è data, così poi sappiamo in effetti dove si inceppa, dove c'è il problema, dove si inceppa la pratica, perché qui ci parliamo sempre addosso, però non riusciamo a capire mai chi è che blocca queste pratiche, se si parla di blocco volontario o involontario, secondo me sicuramente è involontario nella fattispecie di questo atto che votiamo stasera, sicuramente lo è, però anche per evitare che ci siano pratiche che dormono nei cassetti, volutamente, non volutamente, è bene che tutti escano allo scoperto, quindi, ma questo non mi riferisco, non voglio mettere dubbi
dubbi sulla bravura e competenza né dei funzionari né dei dipendenti e nemmeno dei politici. Però in un'azienda privata quello che si fa normalmente da imprenditore, che cos'è? Cartellina, chi organizza la pratica, a chi viene data, quando viene data, quando viene data all'altro ufficio e quando viene deliberata se è necessaria una delibera. In questo caso non si sfugge più, quindi sappiamo chi ha preparato la pratica, a chi è stata data, quando è stata data, quando è stata esaminata e può arrivare in consiglio comunale. Quindi questa sera noi ci asterremo dal votare questa diciamo delibera, anche se poteva essere condivisibile. Il lavoro è stato tanto e noi in qualche maniera, se vogliamo, l'abbiamo un po' vanificato, perché io invito tutti, opposizione e maggioranza, veramente a capire chi era a conoscenza di questa pratica, di questa delibera, chi la conosce, chi l'ha vista e quando è stata vista, perché a noi di fatto non è arrivata questa cosa. Quindi siamo rimasti in aula questa sera per dire, per dare un ulteriore senso di responsabilità e un contributo fattivo a questo Consiglio Comunale. Però Presidente, mi raccomando, prenditi l'onere di portare avanti questo tipo di iniziative, perché dobbiamo capire dove si inceppano le pratiche. Ok? Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Uscito, Consigliere Caggiola.
Sì, parlo un attimo io in quanto sono stato giustamente chiamato in causa, ma diciamo che la responsabilità oggettiva dell'excursus dei punti è chiaramente la mia e quindi non intendo, delegarla ad altri. E il punto era pronto, nel senso che il punto, una volta infilato nell'ordine del giorno che è avvenuto circa una settimana fa, è stato depositato in segreteria affinché chi volesse potesse prenderne visione. Quello che è mancato è stato il passaggio in commissione, ho avvisato il consigliere Penge, perché anche all'interno nostro abbiamo un attimo modificato il sistema della convocazione, che adesso parte direttamente dall'ufficio di segreteria. E quindi stiamo cercando di fare un centro unico sia per la convocazione dei consigli comunali sia anche per quanto riguarda le convocazioni delle commissioni, perché prima venivano fatte in autonomia da ogni singolo presidente e questo ha arrecato negli ultimi periodi alcune defaillance, perché praticamente c'erano problemi con le mail, c'erano problemi quindi con le convocazioni. Evidentemente in questa fase di trapasso delle modalità di convocazione non è stata allegata la parte quella informatica, l'allegato informatico, ma la documentazione era presente in segreteria, non è che il punto si è perso e è riapparso questa mattina, insomma questo era il significato. E comunque sarà mia cura fare in modo che la documentazione venga, su questo darò disposizione all'ufficio di segreteria che al momento della convocazione perlomeno i dispositivi delle delibere vi vengano inoltrati insieme alla convocazione stessa del Consiglio Comunale. Grazie. E raccolgo anche l'invito del consigliere Ruscito sulla tracciabilità degli atti amministrativi, ne parlerò con il segretario comunale per verificare l'applicabilità o meno. Grazie. Consigliere Cervo, poi Caggiola.
Io innanzitutto volevo ringraziare l'opposizione, non perché l'abbia convinta nei 5 minuti, ma perché in maniera molto, diciamo, sintetica ho cercato di illustrare il contenuto dell'atto. Infatti dagli interventi ho capito che nella sostanza eravate chiaramente d'accordo, perché poi l'atto di per sé, diciamo, dà gli indirizzi alla Giunta sul nuovo assetto organizzativo che all'ente andrà ad assumere. Come ben sapete, noi veniamo da un assetto a suo tempo approvato con la dirigenza che dal mese di giugno, se non erro, non c'è ormai più, quindi quella era una presa d'atto innanzitutto di questo superamento della dirigenza verso le posizioni organizzative e, diciamo, racchiude quella che è l'attuale normativa prodotta negli ultimi 3 anni, quindi tutta la normativa Brunetta più le ultime normative relative ai diversi, diciamo, interventi fatti dal governo Monti. Mi ha mandato chiaramente, con questi indirizzi che diamo alla Giunta, di scendere in maniera più puntuale in quella che è l'organizzazione. Io dico proprio in virtù del fatto di questa disponibilità vostra di rimanere e anche col volo di astensione, dire che tutto sommato il lavoro che è stato fatto in maniera positiva, però già che io dico che noi dobbiamo accontentarci di prendere un voto di astensione, io dico lo prendiamo e chiaramente andiamo avanti, però l'impegno, ecco, su questo, se il consigliere Pence al limite la riconvoco con la commissione, non perché dobbiamo ripetere l'atto, ma come fatto conoscitivo io ritengo che sia doveroso e giusto da parte nostra e da parte anche del segretario, se dà la sua disponibilità magari di scendere più nel particolare, perché parte dal presupposto, al di là di sedersi nei banchi di maggioranza o opposizione, è giusto che si sappia come noi è disciplinato, come è organizzato l'ente. Quindi mi trovo a ringraziare di nuovo l'opposizione, però ritengo che sia giusto che sia poi un attimino illustrato meglio l'atto, perché poi alla fine all'interno di questa struttura comunale ci viviamo tutti quanti noi e certamente dobbiamo sapere al meglio come è organizzata. Vi ringrazio quindi nuovamente della disponibilità e per quanto riguarda il mio gruppo, ma per l'intera maggioranza, esprimo già parere favorevole. Ma che c'è sta cosa?
Prova. No, qui va bene.
Prego, consigliere Caggiola.
Adesso va bene. Boh.
No. Comunque, terminato il... perfetto, grazie. Consigliere Caggiola, prego.
Buonasera Presidente, buonasera al Sindaco, consiglieri, gli assessori e chi ci ascolta da casa, il pubblico presente in aula. Solamente per fare una dichiarazione di voto, la mia è una dichiarazione di voto un po' particolare perché... fischia pure questo. Perché in sintesi mi trovo a valutare un documento che, come ribadivano i colleghi, abbiamo solo avuto l'opportunità di leggere a grandi linee, ma con un po' di vantaggio, nel senso che io ho fatto l'amministratore. Avendo fatto l'amministratore lo conosco bene perché conosco il precedente e so che il regolamento funzionava ed era funzionale per le dirigenze. La nuova amministrazione che si è insediata ha tolto le dirigenze per produrre un risparmio economico non indifferente e naturalmente il segretario comunale si trova ad adeguare nuovi sistemi di lavoro con solamente le posizioni organizzative. Quindi a me mi lega una stima e un'amicizia particolare verso il segretario comunale, che lo conosco da diverso tempo e conosco la sua professionalità rivolta tutta al rispetto delle norme e del rispetto delle leggi. So che cosa rappresenta, lo conosco da altre esperienze in altre amministrazioni perché ho avuto il piacere di conoscerlo in presidenza e faccio un atto di estrema fiducia, do per acquisito ciò che serve per mettere al lavoro domani mattina il segretario ed aiutarlo a far funzionare la macchina amministrativa. Ricordiamoci, faccio un appello a tutti e ne porto a conoscenza la città, che se la macchina amministrativa, quindi gli uffici, non sono ben normati e non hanno la possibilità di svolgere il lavoro, anche il Consiglio Comunale rallenta, si ferma e la città potrebbe non essere governata così come si dovrebbe. Per questo io preannuncio voto favorevole.
Grazie consigliere Caggiola, se non ci sono altri interventi, consigliere Fagnoli, prego.
Sì, solo per la dichiarazione di voto, il gruppo di La Dispoli Città vota favorevole alla delibera e, come dire, io inizio il mio percorso da consigliere adesso, anche Loddo inizia il suo percorso da Presidente del Consiglio adesso e piano piano insomma cercheremo di raccordarci, esporre e far bene per le prossime volte. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Aspettiamo il sindaco, c'è nel frattempo. Prego consigliere Caggiola.
Grazie Presidente, dimenticavo nel mio intervento che la stessa posizione di stima che ho nei confronti del segretario ce l'ho nel Presidente del Consiglio, quindi siccome mi dimenticavo il passaggio, abbiamo dato per acquisito la lettura all'interno della Commissione, per me bastava, per questo che vi ho espresso, per dare un voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Caggiola. Allora, non ci sono altre dichiarazioni, passiamo al voto del punto. Chi è favorevole? 12 consiglieri. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 4 consiglieri. Il punto è approvato. A questo punto si passa all'argomento, all'ultimo argomento all'ordine del giorno, che sono le interrogazioni. Ho già iscritti a parlare Penge e poi Grando.
Sì, allora, la prima interrogazione riguarda un problema molto sentito. In questi giorni abbiamo ricevuto moltissime proteste da parte dei cittadini, riguarda i bagni chimici che sono stati tolti alla sede postale di via Caltagirone, e appunto vorremmo sapere per quale motivo sono stati tolti, se è vero che il comune non ha pagato più il canone di affitto dei seguenti, e poi che cosa intende fare il comune per ripristinare questo servizio, oppure se intende appunto creare dei bagni fissi nei prossimi tempi. Vado con la seconda? La seconda invece, diciamo, riguarda la società che sta mandando, la società comunale che sta mandando le cartelle per l'IMU e quant'altro e quante altre tasse. A noi ci risulta, e ci stanno chiamando continuamente dei cittadini, che ci dicono che stanno mandando delle cartelle per tributi già pagati e stanno mandando delle cartelle sbagliate per dati catastali sbagliati che la ditta ha, e questo sta provocando notevoli malumori, ma notevoli malumori che si stanno trasformando in ricorsi, e ci sono anche persone, da quello che so, che stanno preparando delle denunce penali. Quindi vorremmo sapere dal sindaco se è a conoscenza di questi errori dovuti alla mancata informazione della società, che cosa ha intenzione di fare l'amministrazione e se è stata prevista una statistica di questi errori e che cosa vorrà fare l'amministrazione per correggere questi errori. Grazie.
Grazie consigliere Pengio, prego sindaco.
Grazie presidente. Per quanto riguarda i bagni chimici alle poste, è un problema finanziario, bisogna cominciare a dire la verità, cioè non è possibile che le ferrovie, le poste si disinteressino di un'utenza che è loro, di migliaia di persone. Noi abbiamo cercato di stare al posto, di fare una cosa che dovrebbero fare le poste, a fine anno non ci sono più risorse finanziarie, perché questa è un'altra spesa non prevista che si è venuta ad aggiungere ad altre cose. Comunque il nostro intento è col nuovo bilancio rimettere di nuovo la possibilità dei bagni, però diciamo entro il mese di gennaio contiamo di pubblicare un bando, consigliere. No, dicevo che intanto contiamo con il nuovo bilancio di rimettere la voce e quindi di poter di nuovo mettere una posta di bilancio anche su questo aspetto, anche se non ci compete, per l'ennesima volta siamo chiamati a fare una cosa che non ci compete, e comunque è pronta la bozza di un bando che in cambio della possibilità di avere bagni pubblici può dare a privati che facciano domanda la possibilità di mettere un chiosco, quindi la soluzione finale poi sarà quella, sicuramente anche di livello diciamo, migliore rispetto alla situazione attuale. Quindi ci rendiamo conto del disagio, ma come spesso accade è un disagio non dipendente dall'ente locale che viene chiamato a fare supplenza di questo aspetto. Quindi a gennaio ci risaranno quelli chimici e poi speriamo, lavoriamo per avere entro la primavera una struttura fissa che possa dare anche una, oltre all'esigenza dei bagni, anche un ristoro laddove questo dovesse essere richiesto. Per quanto riguarda le segnalazioni, sono pervenute segnalazioni di errori o di richieste di pagamenti già effettuati, preferenze già effettuati. Ora, ci dicono un po' tutti che c'è una percentuale fisiologica di errori che avviene sempre. Adesso stiamo monitorando se questa percentuale va oltre quello fisiologico, e devo dire che mi sembra di sì, insomma, dalle prime cose che ho potuto sentire, e quindi chiederemo una relazione che porteremo poi anche a conoscenza del Consiglio Comunale, proprio con l'esatto numero di quanti sono i ricorsi, fermo restando che come tutti sanno bisogna fare ricorso quando se proprio addirittura si ha la dimostrazione di aver già pagato, insomma la cosa è palese, che insomma basta segnalarlo. Se si hanno altre irregolarità io invito tutti i cittadini a segnalarle all'amministrazione comunale, diciamo a tutte e due, sia alla ditta sia all'amministrazione comunale, e quindi noi avremo da qui a 10 giorni un monitoraggio preciso e quindi da lì si potrà capire se siamo nel fisiologico, che non dovrebbe mai accadere, ma insomma quando si mandano magari 1000 indirizzi ci può essere qualche errore, può capitare, però entro un numero limitato. Se invece siamo oltre il fisiologico, a quel punto faremo la faremo noi la contestazione alla ditta, perché sicuramente così non va bene. Ripeto, le segnalazioni sono già diverse e quindi probabilmente abbiamo superato la soglia del fisiologico.
Sì, velocemente. Allora, sul primo punto non so se l'amministrazione comunque ha informato via lettera magari le Poste di vedere se loro hanno dei fondi a disposizione.
Prego.
La risposta, chiaramente questo problema mai si pone da anni, quindi abbiamo contattato direzione o altro, la risposta è proprio letteralmente letterale, è: noi in Italia non, in nessun ufficio pubblico d'Italia abbiamo messo i bagni. Cioè, il rovescio della medaglia qual è? Che loro si rendono conto che farlo qui significa doverlo fare in tutta Italia e quindi a punto della spesa. Quindi la risposta è stata: noi non prevediamo in Italia in nessun posto un servizio dei bagni. Questa è stata la risposta.
E invece, per quanto riguarda il secondo punto, la questione, diciamo che sicuramente è andata oltre il fisiologico, però probabilmente c'è anche un problema, non so se l'amministrazione magari, o se era prevista già nella convenzione, che la ditta dovrebbe fare formazione al personale proprio, perché il personale proprio fa anche degli errori di tipo tecnico, ovvero sia, io faccio un esempio, ci sono stati dei casi in cui hanno mandato la cartella con dati catastali sbagliati e poi quando il cittadino contribuente fa la rimostranza, gli dimostra che è così e loro si accorgono che è così, poi dopo non sanno più che tipo di risposta o correzione fare. Allora, forse è il caso che la service, comune alla service, e quindi l'ala che lo dica alla ditta, che faccia fare o metta del personale tecnico che sappia veramente di cosa si parla quando ci sono problemi catastali o così via, perché sono accaduti moltissimi errori di questo tipo oltre alle cartelle già pagate. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Si è iscritto a parlare il consigliere Grando. Prego, consigliere Grando.
Grazie Presidente. Prima di cominciare con le interrogazioni volevo far presente una cosa. Io in data 25 ottobre 2012 ho presentato in forma scritta una richiesta in copia cartacea dell'elenco completo dei delegati nominati dal sindaco con la relativa foglio proprio di delega per ciascuno. A oggi ho ricevuto l'elenco sì completo dei delegati, che a quanto pare sono 41, però solamente 9 fogli di delega, quindi ne rimangono 32. Questo lo dico magari per, già ho fatto presente presso la segreteria, però ancora non ho ricevuto comunicazioni. E sempre sulla scia di questa comunicazione volevo dire che mi sembra di aver letto sullo statuto che è previsto che i capigruppo ricevano l'elenco delle deliberazioni della giunta, mi dica se sbaglio, cosa che ad oggi non è mai accaduta, da quando almeno il sottoscritto non le ha mai ricevute fino ad oggi, da quando è diventato consigliere. Non so se è un errore che magari non è arrivata solo a me per problemi di posta elettronica o di un messo che non conosce il mio indirizzo. Quindi invito cortesemente, se lo statuto lo prevede, a verificare e a provvedere. Visto che c'è una mancanza, perché dall'inizio non ricevo questo elenco, se è possibile averlo almeno aggiornato alla data odierna o a quando ci sarà consegnato. Questa era una comunicazione. Poi volevo, se possibile, Presidente, volevo fare come la volta scorsa un'interrogazione due volte, perché sono abbastanza complesse. Prego, consentire, grazie. E io ho il 6 novembre presentato una interrogazione scritta in seguito a una richiesta del sindaco su, faccio un riepilogo molto breve, sul rapporto di convenzione tra consorzio e comune, e cioè sapere a quanto ammontano i debiti che il comune ha disponibile nei confronti del consorzio, e poi di sapere come mai il consorzio deve alla Flavia Acque circa 600.000 euro, Consorzio San Nicola, e ancora non abbia pagato questi fondi. Qui loro giustificano il fatto con un accordo, a secondo loro, preso con il sindaco, che li autorizza a non pagare. Quindi ho presentato questa interrogazione scritta alla quale il sindaco mi ha detto che a giorni riceverò una risposta, quindi non è su questa che baso adesso l'interrogazione, è sull'evoluzione della situazione che nel frattempo è la fase B di questa, sì, che nel frattempo è scaturita, cioè alcuni consorziati in data 9 novembre, credo fossero presenti o hanno comunque saputo di questa, oppure si interessano in modo attivo, insomma, a quello che è l'attività del consorzio del quale, insomma, sono consorziati, scusate se ripeto, e hanno scritto al dottor Valecchi, che è l'amministratore della Flaviacque, per avere delle spiegazioni e delle delucidazioni in merito a questa situazione che vede appunto il consorzio San Nicola debitore nei confronti della Flaviacque. E il buon Valecchi ha risposto dopo qualche giorno, il 22 novembre, con una lettera, e appunto dice che in riferimento alla nota del 9 novembre inviata da questi signori, che i crediti di questa società, cioè della Flavia, nei confronti del consorzio al 31/12/2011 ammontano a euro 610.000 e spicci per canoni degli anni 2009-2010-2011 e anche in base alle nuove tariffe in vigore dal 1 luglio 2010. Questa è la situazione che fotografa il nostro amministratore unico della Flaviacque, e dice inoltre che il recupero delle somme avviene per via giudiziaria, procedura già avviata mediante messa in mora e per avviso di azione di recupero forzoso per il tramite del nostro legale con addebito delle relative spese. Questo è quello che dice Valecchi. Dopodiché, e qui credo che non... Sì, prego.
Solo una specificazione, Valecchi scrive a un cittadino che ha...
Valecchi, ha ragione, scusa, ho dimenticato di... Valecchi risponde a questi signori...
Senza fare il nome, soltanto per sapere se sono cittadini privati...
A questi cittadini, no, sono dei semplici cittadini che hanno chiesto al dottor Valecchi una delucidazione e hanno per conoscenza inviato anche alla Guardia di Finanza questa lettera. Quindi il dottor Valecchi risponde a loro e per conoscenza anche alla Guardia di Finanza, per correttezza. Ha fatto un'azione credo corretta.
Grazie, no, era solo per far comprendere e per comprendere meglio la portata delle
grazie, esattamente. Succede questo, che il 3 novembre, no, forse l'ho letto male, non è il 3 novembre, è il 30 novembre, scusate, il presidente del consorzio invia una lettera al sindaco e per conoscenza alla Guardia di Finanza e al collegio sindacale Consorzio Marina di San Nicola. Quindi se devo già usare perché l'ha ricevuta, però lo dico insomma anche per correttezza e per esprimere un concetto che poi alla fine rivedremo. In sostanza dice che è venuto casualmente in possesso di una copia della lettera della Flaviacque che ha inviato alla tenenza di Guardia di Finanza e a questi cittadini. Come sia venuto casualmente in possesso di una lettera inviata alla Guardia di Finanza e ai cittadini privati non lo specifica, ma non è questo l'oggetto, diciamo che lascia un po' la perplessità. Praticamente in questa lettera rivolta al sindaco il presidente contesta quello che è stato detto dal dottor Valecchi, e cioè che i debiti che il consorzio ha nei confronti della Flavia non sono 610.000 euro, sono di meno, perché le fatture che sono state presentate dalla Flaviacque erano sbagliate, cioè in una era stata addebitata l'IVA, anzi un doppio addebito dell'IVA che però non è dovuta perché il consorzio a quanto pare non paga l'IVA nelle sue fatture. Questo poi magari se sarà caso di approfondire se è dovuta o meno, lo vedremo. In alcune fatture dice, allora, in una fattura c'erano solo indicati i metri cubi consumati ma non c'era scritto la tariffa, in un'altra fattura non c'era scritta né la tariffa né i metri cubi consumati, quindi contestano queste fatture e alla fine fanno una loro valutazione di debito che è di 569.000 euro e spicci, insomma. Quindi secondo loro questo è il debito accertato, con una differenza di 41.000 euro rispetto a quello che chiede la Flaviacque. Non finisce qui. Si parla poi di una telefonata avuta tra l'amministratore della Flavia e il direttore del consorzio, nella quale il Valecchi ha comunicato che da luglio 2010 sono cambiate le tariffe, la giunta ha cambiato la tariffa che è aumentata di 1,9 centesimi per euro metro cubo. Questa cosa però viene contestata dal direttore, che dice che al consorzio non è stata mai notificata questa cosa, cioè il consorzio non è a conoscenza del fatto che dal 1 luglio 2010 è cambiata la tariffa in aumento, quindi il consorzio non ha potuto né potrà debitare tale aumento ai consorziati per gli anni pregressi. Quindi la domanda è: c'è stato un danno in questo caso alla Flaviacque? Perché se questo corrisponde alla verità, quindi chiedo che sia approfondita questa questione. Dopodiché una cosa forse ancora più grave di questa, anzi secondo me la più grave, smentisce ulteriormente Valecchi dicendo che a oggi non sono state inviate nessune, non è stato fatto nessun atto legale né tantomeno ingiunzioni di pagamento, all'esclusione di una lettera di sollecito inviata da un legale il 7 ottobre del 2010. Quindi qui c'è da fare un po' un attimo una distinzione. Io non è che voglio mettere in discussione la parola né di Valecchi né del Presidente del Consorzio Marina di San Nicola, io non mi permetto assolutamente, però voglio capire chi dice la verità. Credo sia legittimo da parte mia e da parte dei consorziati sapere lo stato dei conti del loro consorzio e anche della Praviacque, che comunque sia sempre di proprietà del Comune di Ladispoli. Quindi chiedo cortesemente che venga fatta luce. La vecchia interrogazione è una cosa a sé, questa è una cosa che è venuta fuori successivamente, non pretendo una risposta immediata. Però visto che lei era ricevuta magari già il 30 novembre, forse già c'è stato qualche sviluppo, perché poi in chiusura il Presidente esprime il suo risentimento per la lettera mandata da Valecchi e chiede che Valecchi invii una rettifica a tutti gli organi alla quale aveva mandato la precedente lettera, perché giustamente non è che può scrivere quello che vuole il direttore, l'amministratore unico della Flaviacque, non lo può scrivere, e chiede un incontro al più presto con il sindaco per definire questa situazione. Ah, me l'ho dimenticato una cosa importante, scusate, prima di chiudere. Dice poi che questa cosa non è scritta nella lettera né di consorziati né di Valecchi, ma evidentemente l'avrà saputo il direttore. Dice qualcosa anche in riferimento ai crediti che il consorzio vanta verso il Comune di Ladispoli, dice che questi crediti ammontano a 279.000 euro, a cui vanno detratti 47.000 versati nel 2012 e aggiunti i contributi per il 2012, quindi una cifra che ancora diventa indefinita. Debiti noti al Comune verso il consorzio per servizi resi, oggetto di copiosa corrispondenza, lettere ed email, fin dall'anno 2009, allorquando fu firmato il relativo primo protocollo d'intesa con la SBU, signoria vostra, e di numerosi incontri tra le parti dal 2009 fino ai giorni nostri. Intanto i rapporti sono cominciati dal 2008, perché io ho una delibera, ho un atto di convenzione che ho anche fornito nella mia interrogazione, quindi già questo è sbagliato. Quindi ribadisce il consorzio l'importo che secondo loro il Comune deve. Quindi la mia richiesta, che sicuramente non può essere esaurita in questo momento, è quella di fare chiarezza e nel frattempo sapere, visto che se c'è stato questo incontro spiegato dal Presidente del Consorzio, e se ci sono stati degli sviluppi più o meno recenti. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Grando. Prego, sindaco.
Sì, come dicevo, la risposta alla sua interrogazione precedente si sta scrivendo, quindi l'avrà all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda poi il problema più recente, diciamo anche noi a questo punto chiederemo una chiarezza maggiore. Io penso che ci sia anche una frase che può aver fatto equivocare, quando si dice che un'azione giudiziaria mediante, sicuramente, perché dopo ho fatto una telefonata al direttore della Flaviacque e lui fa riferimento a quella che è la procedura standard, che non è arrivata all'ultimo, ha elencato quella della procedura standard che inizia con una lettera e quindi tutte le altre cose non sono state ancora attivate, quelle seguenti. L'altra cosa che è emersa da questo colloquio che ho avuto con Valecchi, che San Nicola ha una modalità di riscatto, intanto una precisazione che poi forse per molti va fatta. San Nicola versa alla Dispoli soltanto la tassa di depurazione, perché l'acquedotto di San Nicola è proprietà del consorzio e quindi la tariffa dell'acqua, il pagamento dell'acqua viene al consorzio. Poi c'è la tariffa della depurazione e quella va versata al comune, quindi questa è la differenza. È venuto fuori da questo colloquio, intanto per preliminare, con Valecchi e con alcuni del consorzio, che il pagamento dell'acqua che va nelle condutture dell'acqua potabile di San Nicola avviene non trimestralmente come avviene a Dispoli, ma adesso stanno pagando l'altro anno, scusate. Quindi c'è un ritardo rispetto ai tempi nostri. E questo crea anche un ritardo nel versamento della quota che va al comune, fermo restando che per l'acqua potabile il consorzio di San Nicola, che la distribuisce, gestisce l'acquedotto e poi fa pagare, può anche decidere di farsela pagare più tardi. Questo però non deve interferire con la tassa sulla depurazione, che invece deve essere prestata al comune. Quindi sicuramente c'è un ritardo da parte del consorzio, proprio perché il pagamento ai consorziati viene viene richiesto più tardi. Comunque è sicuramente necessario fare chiarezza, perché diciamo alcune frasi sono equivoche o quantomeno non sono discordanti, quindi su questo sicuramente probabilmente potremmo anche fare un'aggiunta a quella risposta che stiamo preparando e chiarire anche questi aspetti.
Grazie sindaco.
Prego. Posso? Grazie presidente. Una precisazione che prima chiedo qui presidente, anche l'ausilio del segretario se può assisterci, in quanto ho fatto ho sottoposto prima dell'inizio del Consiglio Comunale il testo del decreto 152/2006 che parla della discussione della tariffa. Si parla, leggo tutto su quattro righe: la tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato, qualora il servizio sia gestito separatamente per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro 30 giorni dalla riscossione. Questo chiedo se si può applicare a quello che è il rapporto tra Flaviacqua e il Consorzio Marina San Nicola, cioè se il fatto che quando il consorzio incassa i soldi dai consorziati che fanno appunto dei consumi oppure per la tassa di depurazione, entro 30 giorni dalla riscossione è obbligato a versarlo al gestore. Questo dice l'articolo 156, riscossione della tariffa, se è applicabile al consorzio, che addirittura parliamo del fatto che paghi un anno indietro quello che invece i comuni, i cittadini pagano trimestralmente. Oggi il consigliere Nardino ha detto: io ho sempre pagato la Flaviacque, oggi mi è arrivato dopo la prima bolletta, che non si sa per quale motivo il RID non è passato in banca, mi è arrivato una buona cosa, no? Dico, un sollecito, ma io ho sempre pagato, quindi mi domando, questi non pagano da 3 anni e chi paga regolarmente viene subito richiamato, quindi chiedo un approfondimento su questo articolo se possibile, grazie.
Sì, diciamo che in questa fase perlomeno il segretario si riserva di approfondire l'argomento e poi di fornire magari nella commissione un incontro a tema sull'argomento, mentre invece voleva dire qualcosa al sindaco.
No, volevo dire la stessa cosa, già visto che il pacchetto riguarda informazioni sullo stesso argomento.
Sì, è giusto approfondirlo anche per capire anche la portata della legge e l'applicabilità a ambiti diversi e complessi. Grazie comunque consigliere Grande, prego.
Grazie, procedo con la seconda e ultima interrogazione che riguarda sempre il Consorzio San Nicola. Questa volta però è in relazione al fatto che recentemente il Consorzio ha acquisito dai lottizzatori, o almeno dagli eredi dei lottizzatori originari, le aree che il comune, che sarebbero dovute poi passare al comune al termine della lottizzazione, che lei, mi corregga se sbaglio, nelle interrogazioni del mese scorso aveva dichiarato che il passaggio avverrà quando ci sarà il fine lavori degli ultimi cantieri che stanno per essere completati. La perplessità che volevo sottoporre a lei, al consiglio e sempre con l'ausilio del segretario se possibile, è questa, cioè come ho detto, io ho qui una copia dell'atto. Gli eredi di Odescalchi, una società nuova Villa Mare Residence e SRL e la Ladislao SRL intervengono come in sostituzione degli attuali dei vecchi lottizzatori, e la controparte che è il Consorzio Marina San Nicola tramite il legale rappresentante che è il presidente del consorzio. E fanno riferimento a una deliberazione di giunta comunale che dava l'assenso al consorzio a sostituirsi ai lottizzatori per quanto riguarda quello che erano gli oneri dei lottizzatori nei confronti del comune, e quindi viene fatto questo atto di cessione senza nessuna, diciamo così, nessuna quantificazione, insomma non c'è stata una remunerazione se non quella simbolica, dice qui, di 10 euro ai fini fiscali. Quindi questa è la sostanza. Quello che mi lascia un po' perplesso è questo, cioè io ho qui una copia dello statuto che è stato approvato il 21 novembre del 66 e una copia della convenzione che è stata poi scritta poco dopo, e cioè nel 67. Nello statuto c'è scritto
Faccio un attimo di una piccola, perché noi sappiamo di cosa stiamo parlando, magari chi ci ascolta non lo sa. La sostanza è questa: i vecchi lottizzatori hanno fatto una proposta, il comune allora di Cerveteri ha accettato la loro proposta di edificare la zona di Marina San Nicola in cambio delle opere di urbanizzazione varie, che poi una volta completata questa al 100% la lottizzazione sarebbero passate al comune, una cosa credo anche una prassi credo fatta più volte. Quello che c'è scritto nello statuto è che queste opere, cioè le strade, la fognatura, l'illuminazione e tutto quello che è stato realizzato, i lottizzatori sono obbligati a costruirli e rimarranno di loro proprietà fino a quando non passeranno di proprietà del comune. Questo è scritto sullo statuto. Stessa cosa è scritta sulla convenzione e all'articolo 14 c'è scritto: salvo eventuali diverse prescrizioni vigenti di legge, la presente convenzione non potrà essere modificata se non sull'accordo tra Comune di Cerveteri, perché allora era Comune di Cerveteri, e i proprietari. Quindi la convenzione parla di un passaggio tra lottizzatori e comune. Lo statuto parla di un passaggio tra lottizzatori e comune. La convenzione dice che non può essere modificata se non con un accordo tra comune e lottizzatori. Nonostante questo, però, i lottizzatori hanno ceduto direttamente al consorzio le aree in questione, quindi secondo me c'è stata una forzatura sulla base di quanto appena detto. Poi non capisco per quale motivo il consorzio abbia voluto impossessarsi, tra virgolette, impossessarsi di queste aree, visto che l'edificazione è quasi completata, manca poco al fine lavori di questi cantieri, quindi non capisco dopo 10 anni dalla richiesta fatta dal presidente di subentrare alle lottizzatori, non capisco ormai a poco dalla fine della lottizzazione questo atto che si è concretizzato. E poi volevo far presente una cosa che naturalmente non potrà essere come le altre diciamo così discussa al momento, ma la faccio comunque presente perché comunque verbalizzata resterà agli atti, non si sa mai, che da quanto mi risulta, perché ho letto le carte e visto le planimetrie, risulta che le aree utilizzate pubblicamente come il parcheggio che è antistante alla nuova edificazione di via Mercurio e quella del parcheggio area verde attrezzata antistante all'edificazione di via Venere, nell'ambito di questo passaggio non siano state acquisite dal consorzio in questo atto che secondo me è discutibile. Quindi queste aree rimangono fuori da questo passaggio. La domanda è: una volta che il comune acquisirà queste aree, si rifarà all'atto che ha stipulato il consorzio con i lottizzatori, quindi queste due rimarranno fuori, o verrà rifatto, diciamo così, verranno comprese anche queste due, qualora fosse accertato che queste due non sono comprese nel piano di lottizzazione originale, insomma. Non so se sono stato chiaro, però credo di sì, credo che quel problema magari lo conosca pure. Quindi queste sono le domande. Se l'atto è legittimo, prima di tutto, perché la convenzione non lo prevede nello statuto. E poi insomma, una cosa importante, poi intervengono queste due società, la Ladislao e la Villa Mare, adesso il nome io non me li ricordo, che lasciano aperta una porta perché lasciano fuori da questo passaggio eventuali diritti edificatori e o di cubatura che restano esclusi dall'atto, che sono di proprietà della Ladislao SRL per una certa particella, non so, e i diritti reali eventualmente esistenti su volumetrie e comparti del piano di lottizzazione Marina San Nicola. Quindi anche questa vicenda io non so, sarà stata una mia pecca, però non è che l'ho capita molto bene, cioè si lascia un varco aperto su eventuali diritti edificatori e su diritti reali eventualmente esistenti. Credo che almeno nell'atto sarebbe, per quanto a mio avviso illegittimo, sarebbe stato corretto verificare se questi diritti c'erano o meno prima dell'atto, se no così rimane un po' equivoco. Spero di essere stato chiaro, posso dare qualche altra delucidazione perché capisco che l'argomento è un po' complesso. Grazie.
Risponde il sindaco. Dunque, per quanto riguarda il passaggio delle strade dai lottizzatori originali al comune, al consorzio, si tratta del passaggio di proprietà fermi restando gli obblighi verso il comune, cioè il comune ha dato il suo nulla osta perché comunque cambiano i proprietari ma gli obblighi verso il comune rimangono gli stessi. Facciamo adesso parliamo in generale, non parliamo di questo caso. Se una società o un privato inizia una lottizzazione e poi per qualche motivo, che può essere dal fallimento fino alla volontà di cambiare attività o al venir meno, appunto questa società scompare, non c'è più, oppure cerca un'altra società, quali sono le condizioni, diciamo, che l'altra parte, cioè il comune, dica vabbè, si può fare. Seconda cosa, è chiaro che può, da Rossi Mario può passare a Luigi Bianchi, fermo restando che Luigi Bianchi prende tutti gli obblighi che aveva Mario Rossi, insomma, quindi da questo punto di vista è vero che siamo in presenza degli Odescalchi o del consorzio, quindi due figure particolari, però se, in altre lottizzazioni, come facciamo esempio del Miami, fu realizzata da un proprietario, dal proprietario del terreno, che era un Mario Rossi normale, e poi non è che nei 15 anni in cui è durata questa operazione Mario Rossi non poteva dire io vendo la mia attività ad un'altra società, l'importante è che c'era, diciamo, il nulla osta del comune, quindi questa cosa è legittima, almeno noi l'abbiamo valutata legittima. Per quanto riguarda quell'aspetto, il secondo aspetto, cioè nel passaggio lei dice sono rimaste fuori delle aree. Ora, se lei dice sono rimasti fuori delle aree, significa dire che stavano nelle aree elencate tra quelle che passavano al comune. Quindi lo stato attuale dovrebbe essere che tutte le aree, meno queste due, cioè che le aree hanno diversa proprietà, fermo restando che la destinazione rimane sempre la stessa, cioè no, l'atto tra privati non può modificare la destinazione del parcheggio. Vorrà dire che, adesso non so per quale motivo è andata così, mentre se è andata così, diciamo, un certo numero di aree saranno passate dal consorzio, queste aree saranno passate da chi è ancora il proprietario. Ormai quella destinazione è irreversibile, cioè nessun altro atto le può modificare. Cioè destinazione pubblica.
Signor Grando.
Grazie Presidente, brevemente.
Di essere soddisfatto.
Sì, io purtroppo su questo punto non sono molto soddisfatto, perché è vero che c'è stata una delibera di Consiglio Comunale che io ho reperito, sulla quale sono sicuro ci fosse parere favorevole degli uffici, non so neanche se allora c'erano gli uffici, si figuri, o se era diversa la gestione. Comunque sia, al di là di questo, io mi attengo a quello che è lo statuto e la convenzione. È vero che il consorzio viene, si istituisce anche negli obblighi ai lottizzatori, ma se lo statuto e la convenzione dice che questo passaggio deve avvenire tra lottizzatori e consorzio e che questo atto non è modificabile se non con un accordo tra comune e lottizzatori, ma non è stato fatto con i lottizzatori l'accordo, è stato fatto con il consorzio. Qui non c'è sulla delibera di Consiglio Comunale non c'è nessun riferimento a richieste dei lottizzatori. Io ho una lettera del 99 inviata dal presidente del consorzio che chiede al Comune di Ladispoli di subentrare ai lottizzatori nel rapporto lottizzatori comune. Tra l'altro non è allegata né un verbale di assemblea consortile né una raccolta eventualmente firme dei consorziati, cioè non c'è nulla, c'è solo la lettera del presidente. Se volessimo darla per buona potrebbe anche forse valere questa, anche se, ripeto, non ci sono verbali allegati d'assemblea in cui i consorziati hanno detto sì, vogliamo noi subentrare ai lottizzatori. Questo però è un cavillo, diciamo così. Nel 2002 il Consiglio Comunale non fa riferimento a richieste dei lottizzatori, fa riferimento alla lettera del presidente del consorzio. Dice il presidente ce l'ha chiesto e noi lo concediamo. Quindi in questo caso non sappiamo neanche se i lottizzatori fossero d'accordo. Sicuramente lo saranno stati perché poi hanno fatto una cessione, però non c'è stato formalmente, come dice l'articolo 14, un accordo tra il Comune di Cerveteri e i proprietari, almeno non c'è stato in forma scritta, che io sappia. Quindi questo atto non è legittimo, non può essere legittimo, forse sarà legittimo nella sostanza ma non lo è nella forma. Io non credo che si possa fare un atto pubblico, se mi dica lei, sulla base di un accordo verbale, se non è formalizzato come lo richiede la convenzione e lo statuto. Questa è la mia opinione, per carità, il Consiglio Comunale l'ha fatto nel 2002, questo l'ha votato nel 2002 questa concessione. Ripeto, poi il fatto di renderla esecutiva dopo 10 anni un po' mi lascia perplesso, perché ripeto, la lottizzazione è quasi finita, manca molto poco, cioè le opere, il 100% è quasi raggiunto, è già stato chiesto dalla consigliera Asciutto la volta scorsa. Quindi la mia perplessità è che l'atto sia illegittimo, e poi ho chiesto anche l'intervento del segretario se è possibile per una eventuale consulenza. Cioè io questo, qui si parla di atto di cessione tra lottizzatore e comune, non parla di una sostituzione, anche se gli obblighi rimangono gli stessi, e questa, capisci, non è un'accusa, è solamente una perplessità, credo legittima.
Grazie. Il segretario ha preso nota ovviamente di quanto detto, adesso è il sindaco comunque che replicherà.
Sì, per carità, le perplessità servono a ragionare, quindi le accolgo come tali, però appunto torniamo un attimo alle norme generali o alle leggi generali che regolano il nostro paese. Se un imprenditore inizia un rapporto con un'amministrazione comunale, che può essere un project, può essere una lottizzazione, e questo imprenditore ripeto, fallisce, viene a mancare, va all'estero, decide di cessare la sua attività, non è che il comune può obbligare nessuno a lo lega nel luogo dove si sta realizzando la lottizzazione, prende atto che un'altra persona subentra e l'importante è che ci sia la garanzia del quindi, come ripeto, l'invito a riflettere sulla normativa generale è l'invito a dire, è chiaro che è legittimo, perché se Odescalchi avessero detto, oppure Mario Rossi, io me ne vado all'estero, liquido le mie attività in Italia, non è che il comune di Ladiscoli poteva non avere più un interlocutore, doveva prendere atto che c'era un altro interlocutore, chiaramente di suo gradimento, perché se l'altro era un interlocutore, diciamo, dubbio, poteva anche dire non mi sta bene. Nel momento in cui, insomma, vogliamo anche dire la verità, che i lottizzatori originali di Ladiscoli, dopo 2 o 3 anni, sullo scenario di San Nicola sono scomparsi, proprio scomparsi. Quindi stavano sullo sfondo, però di fatto, insomma, non sono mai più intervenuti nello scenario di San Nicola. Quindi per il comune avere un interlocutore che sta lì e che ha una sede è un discorso. L'altro interlocutore di Odescalchi, devo dire che non ha mai creato grandi problemi, però in realtà, insomma, era ormai diciamo molto lontano nel tempo. Quindi dal punto di vista generale, se si possono fare queste operazioni, io mi sento di rispondere insieme al Consiglio Comunale che l'ha fatto allora, che si possono fare. Poi quest'altro aspetto più marginale lo vediamo, insomma, dell'area.
Sì, velocemente, consigliere Grando.
Sì, scusate, solo per dire che io ho un verbale d'assemblea del consorzio del 2006, scusate, molto rapidamente lo riprendo, in cui l'ex assessore Sinatti portava in questa assemblea consortile una lettera degli Odescalchi che, stante la persistente titubanza del consorzio nel portare a definizione il trasferimento a suo favore, come richiesto, appunto, invita il comune di Ladiscoli ad acquisire le aree. Quindi loro hanno manifestato anche l'intenzione di cedere al comune, visto che la lottizzazione all'epoca era finita perché non erano state ancora concesse le licenze. Quindi già da parte dei lottizzatori c'era la volontà di dare. Come? Qui scrivono così, poi se avranno sbagliato loro, però insomma se saranno sbagliati anche i principi e i re sbagliano, insomma, anzi forse a volte sbagliano più degli altri. Grazie, solo una precisazione.
Ok, consigliere Asciutto è scritta per le interrogazioni, poi consigliere Caggiola.
Grazie Presidente, un saluto a tutti i cittadini che ci ascoltano e a questo Consiglio Comunale. La mia prima interrogazione riguarda, interrogo il sindaco, l'assessore ai servizi sociali, non so quale dei due potrebbe rispondere in merito, alla piscina che abbiamo sul nostro territorio, in particolare una convenzione pubblica che si ha col comune con la struttura Il Gabbiano. La convenzione non ce l'ho sotto a mano, però l'avevamo discussa nella mia prima legislatura e sembrava che non era modificabile per favorire un accesso di pubblico servizio anche nelle ore pomeridiane. Chiedo se è possibile rivisitarla, ma la domanda in questione che voglio porre questa sera riguarda l'accessibilità della piscina per i disabili. Mi sono stata sottoposta a una domanda da parte di una cittadina che ha un figlio disabile dovuto a un incidente stradale e gli erano state prescritte delle attività motorie in piscina e ha visitato la piscina Il Gabbiano e ha riscontrato che la piscina non aveva un operatore sanitario che potesse aiutare la persona fisica da entrare e uscire dall'acqua, ma il problema principale sorgeva nel momento in cui doveva sciacquarsi nei bagni che erano privi di pavimenti antiscivolo e di attrezzature necessarie per poter rendere indipendente il disabile a potersi muovere con piena autonomia. Non ci stava neanche all'interno, non riesco ad aprire qui, ecco, non ci stava neanche lì all'interno la possibilità di potersi muovere agevolmente da solo, a prescindere dal fatto che non ci stava un assistente per permettergli di poter fare un bagno, perché per alzarsi e scendere, insomma.